ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Venerdì 2 aprile 2010, benvenuti Earth Intruders, rassegna stampa. E benvenuti amici ascoltatori a questa nuova puntata di Earth Intruders, rassegna stampa. Come sempre, oggi ultima giornata della settimana, ci troviamo qui in diretta alle 11:30 su radiobue.it per leggervi le pagine quotidiane, per vedere un po' gli articoli più interessanti. Noi ne abbiamo scelti alcuni per voi, ve ne segnaliamo anche degli altri, e poi il nostro ospite della settimana, il dottor Francini, colloquierà con noi, probabilmente ci darà qualche consiglio anche per questa Pasqua che sia di festa ma non troppo abbuffosa. Perché è meglio ribadirlo per chi si collega con noi per la prima volta questa settimana: il dottor Francini è un nutrizionista. E in studio con noi anche un nostro ospite speciale. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Che oggi mi aiuterà in questa rassegna stampa e ci farà anche un po' di compagnia. Vuoi dire qualcosa di bello ai nostri spettatori, Giorgio?
Beh, cosa si può dire? Dammi qualche spunto, perché in questo momento...
I nostri contatti, ad esempio, Giorgio.
Beh, possiamo partire da Skype, che è radio_diretta_bue_diretta.
Bene, e Messenger?
Radiobue@live.it.
Bene, e se vogliono cercarci su Facebook?
Basta cercare il profilo di Radio Bue Padova.
E adesso la domandona difficilissima: la mail.
Oddio, la mail. diretta@radiobue.it.
Giusto.
E le so tutte.
E quindi cominciamo questa rassegna stampa subito leggendo le prime pagine dei quotidiani. Allora, Corriere della Sera, benzina, il prezzo scandalo è il titolone più grosso che c'è oggi sulla prima pagina del Corriere della Sera. Supera quota 1,4 al litro, in un anno 10 euro in più per il pieno. Uno scenario complicato invece è il commento di Giovanni Sartori, il triennio di Bossi e Berlusconi, e lo intitola Uno scenario complicato. Il premier dalla linea sulla Moratti, sosteniamola, sono l'articolo invece di Gian Anastasio e Verga, Rossella Verga. Altri articoli in prima pagina dal Corriere della Sera: la Lega contro la pillola abortiva, elogio del Vaticano, atti concreti. Facciamo un riassunto delle notizie di oggi. Dovete sapere che oltre a Cota, che in Piemonte ieri ha detto, il nuovo presidente della regione Piemonte ha detto no alla diffusione della RU486, la cosiddetta pillola abortiva, la cui distribuzione cominciava questo lunedì di questa settimana e dopo 10 anni che in realtà è in commercio in tutto il resto del mondo. Ecco, Cota si rifiuta di distribuirla, di farla arrivare fino agli ospedali, e oggi anche Zaia, il neo governatore del Veneto, dice no alla distribuzione dell'RU486. Il Vaticano ovviamente è molto felice perché da sempre osteggia la pillola abortiva. Ora vediamo un po' di commenti a tal proposito. L'altra notizia che il Corriere della Sera dà in rilevanza è il costo della benzina. Ma su questo fatto che vi abbiamo appena spiegato riprende anche Repubblica: aborto, l'asse Chiesa Lega. Cota e Zaia contro la RU486. Il Papa disobbedite alle leggi ingiuste. Un altro articolo molto interessante che abbiamo scelto per voi: Cuba, la rivolta degli intellettuali, una crepa nelle coscienze nella famosa isola centroamericana. Legge sul lavoro, ecco come cambierà Berlusconi da Napolitano, il mio piano sulle riforme. Si parla della legge del lavoro che ieri il Presidente della Repubblica Napolitano ha rimandato alle Camere, e sono già pronti, dicono, alcune modifiche, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di licenziare nelle aziende più grandi dei 15 dipendenti senza ricorrere al tribunale ma ad un arbitrato, così, se così concordato. Altri articoli dalla Repubblica: il dio del carroccio è di Prosperi, e Il peccato delle donne di Aspesi sono due articoli di spalla che poi vengono sviluppati all'interno del quotidiano. Poi proseguiamo con la stampa che titola Lega no alla pillola dell'aborto. Zaia, mai negli ospedali veneti, il Papa e i cattolici non accettino leggi ingiuste. Altri articoli in prima pagina della stampa, ci sono gli inglesi accartocciano la Tour Eiffel. È un'opera, con un progetto per un'opera che grida Parigi, che voleva i giochi per le Olimpiadi del 2012. Interruzioni di pubblico servizio è un articolo di spalla di Marcello Sorgi, ma Emma non voleva vincere è un commento politico ovviamente di Ceronetti, sempre della prima pagina della stampa. Il giornale, Silvio discute con tutti su Facebook, il Premier scopre Internet. Per la prima volta il Presidente del Consiglio si rivolge agli italiani sulla pagina web del giornale. Faremo le riforme e vi chiederemo idee e pareri. È il predellino moderno da cui lanciare una nuova stagione politica. Altro articolo in prima pagina da Il Giornale, Calderoli, la Lega è il salvavita del Cavaliere. Il Messaggero, pillola abortiva allo stop della Lega. Cota e Zaia, mai nei nostri ospedali. Il PD ribatte, si sentono imperatori. Sposare le riforme e la sfida del PD è un articolo al commento della politica di Sabatucci a spalla del Messaggero. Vite spezzate per la febbre del gioco. E un altro articolo, sanità, la Polverini sarà commissario. E l'ultimo è caro benzina sull'esodo di Pasqua, sempre da Il Messaggero. L'Unità, quotidiano formato tabloid, come sempre in prima pagina con un'immagine. In questo caso è un'Italia dietro, disegnata su un muro dietro le sbarre, truce stil novo. Lega papalina, dopo Cota anche Zaia contro la pillola RU486. La Lega razzista, Belluno vuole mandare gli immigrati a scuola di dialetto. Il governo intanto conferma senza lavoro nel prossimo anno 25.000 insegnanti. Un altro articolo della prima pagina dell'Unità è L'Aquila a testa alta oltre le macerie, il giornale fra la gente d'Abruzzo. E passiamo sulle 24 ore, allarme materie prime, dai metalli agli alimentari l'inflazione importata pesa sulla ripresa. Nuova raffica di rincari per le commodities, cioè le materie prime. Petrolio sopra gli $85, rame e nickel ai massimi dal 2008. Un altro articolo in prima pagina dal Sole 24 Ore. Cure urgenti per l'Italia che non sa più crescere, è un commento sul consumo delle risorse. Sanità, Campania, Lazio e Calabria rinegoziano i piani. Scontro sulla pillola abortiva, stop da Cota a Zaia, anche per la prima pagina del Sole 24 Ore. Caro Giorgio, come stai?
Io tranquillo, sono qua che sto ancora leggendo alcuni articoli molto interessanti.
Beh, di queste prime pagine dei quotidiani tu cosa ne pensi?
Beh, ho visto che su alcuni giornali si dà molto spazio al caro della benzina, ad esempio, o anche delle materie prime in generale. Questa cosa è molto buona, anche perché nei telegiornali principalmente non ne parlano.
E di questa pillola abortiva?
Sinceramente sulla pillola abortiva non vorrei dare la mia opinione, nel senso che siccome ho due opinioni contrastanti, praticamente fra virgolette si annullano.
Ah ok, quindi sei pro e contro.
Per alcuni aspetti sì, per altri contro.
Invece vediamo altri articoli che troviamo all'interno dei quotidiani quest'oggi. Uno è sull'onda di quello che sappiamo già, è lo scandalo della pedofilia in seno alla Chiesa Cattolica. Anche oggi se ne parla, l'articolo che noi abbiamo di oggi introduce sempre cose nuove. E dopo l'USA, il Canada, l'Irlanda, la Danimarca, l'Austria, recentemente la Germania, la Spagna, la Svizzera, per un giro dell'oca arriviamo in Italia.
Madosca.
Eh beh, inevitabilmente, ma poi qui i commenti, come ci disse Don De Checchi la settimana scorsa, cioè la Chiesa come grande organizzazione subisce
attacchi e pressioni, si potrebbe dire?
No, cioè anche la Chiesa come grande organizzazione, è ovvio che ci sono molte mele marce se il cesto di mele è molto grande.
Giustamente.
Chiaro che però in questo caso qui i commenti si sprecano. Noi proseguiamo invece a dare notizie. E vediamo cosa è successo. Dopo le rivelazioni del magistrato milanese Forno su casi di pedofilia nascosti in Italia, ecco il racconto shock di un padre. La mia bambina aveva 7 anni quando un prete le mise le mani addosso. Per la nostra denuncia i salesiani ci isolarono. Che arrivasse lo scandalo pedofilia anche in Italia ce lo potevamo aspettare. Dici, insomma, legge dei grandi numeri, se capita in America, in Irlanda, e prima o poi dovrà arrivare anche qui. Noi vi abbiamo letto una notizia proprio martedì su un caso di Bolzano davvero inquietante, di un ragazzo anche giovane che però è in una situazione davvero compromettente. Ma più leggiamo queste nuove rivelazioni che appaiono sul giornale, più della passione morbosa di un vecchio prete per una ragazzina, la storia che racconta il signor G parla di qualcosa di ancora più sconcertante, che è la reazione delle gerarchie ecclesiastiche alla sua denuncia. È un racconto che fa capire a cosa si riferiva Pietro Forno, procuratore aggiunto della Repubblica di Milano, Repubblica a Milano, quando nell'intervista al giornale di ieri accusava i vescovi di coprire quanto accade nelle loro diocesi, per paura dello scandalo, si commenta. Da loro, affermava il magistrato, non mi è mai arrivata una sola denuncia, eppure sanno molte cose più di noi. Apriti cielo, prosegue l'articolo che è firmato Luca Fazzo da Il Giornale, pagina 3. Eppure, a parlare con il signor G, si direbbe che Forno sia stato fin troppo cauto, perché in questo caso i superiori del prete sotto accusa non si sono limitati a insabbiare. Hanno reagito ribaltando le parti, trasformando la vittima in colpevole, isolando lei e la sua famiglia fino a costringerli a lasciare la cittadina alle porte di Milano dove tutto è accaduto. Questo è ancora proprio il grave oltre il grave. Quindi non solo non denunciano e non collaborano, dice questo signor G, ma mi isolano pure. Dopo 3 mesi senza che accadesse nulla, il signor G si decise a sporgere denuncia. E da quel momento, racconta, cominciò intorno a lui l'operazione terra bruciata. Mi aizzarono contro gli altri parrocchiani, ordinarono a tutti di chiudermi le porte in faccia. Mi trovai di fronte ad un'organizzazione, quella dei Salesiani, che ha nell'obbedienza assoluta una delle sue regole. Ma nel frattempo le indagini andavano avanti. La procura mise sotto controllo un po' di telefoni, oggi quelle intercettazioni sono gli atti del processo e raccontano bene come e perché si cercò di insabbiare tutto. Il parroco di Arese, quello che doveva vigilare su Don Marco, viene ascoltato mentre fa sesso al telefono. Olè. Ah. L'ispettore è... Bene.
Cioè, abbastanza scioccante come...
E figurati gli intercettatori che faccia dovevano fare. Vediamo se Don Marco dice qualcosa di compromettente e ti è il telefono hot. E tutto per nascondere la verità, perché non si scoprisse che c'erano 2 preti pedofili che dietro lo schermo di una onlus e dietro il nobile scopo delle adozioni a distanza violentavano i bambini. Olè, Don Marco ha naturalmente negato tutto. Peccato, dice il signor G, che abbia mentito durante tutte le indagini. Quando io sporsi la denuncia, lui, per sostenere che mi ero inventato tutto, disse che mia figlia non l'aveva mai vista, che non era mai stata nel suo ufficio e soprattutto che non c'era mai stata da sola. Solo adesso, in aula, ammesso che mia figlia è stata lì, da lui, senza nessun altro, e che l'ha presa in braccio. Ma per i salesiani io continuo ad essere quello che si è inventato tutto. D'altronde mi avevano avvisato, se sporge denuncia stia sicuro che gliela faremo pagare cara. E proseguiamo con un'altra notizia dagli esteri. Cuba, la rivolta degli intellettuali, adesso Castro liberi i dissidenti. È un articolo di Omero Chai, tratto a pagina 21 di Repubblica. Dice: Yohanai non è più sola. E non perché alcuni giovani blogger come lei utilizzano come possono internet per opporsi alla censura di regime. In questi giorni il virus della dissidenza ha sfiorato persino un cantautore come Silvio Rodriguez, da sempre più che allineato con la retorica rivoluzionaria. Ma c'è di più, la frattura è arrivata fin dentro all'UNEAC, l'Unione degli Scrittori e Artisti, storica associazione degli intellettuali rivoluzionari. La prima ad avere il coraggio di dissociarsi è stata Ena Lucia Portela, giovane autrice, più volte premiata sull'isola, conosciuta anche in Francia e Spagna. Alla metà di marzo, dopo la morte per lo sciopero della fame in carcere del dissidente Zapata, la UNEAC rispose dalle colonne del Gramna con durezza il gruppo di intellettuali spagnoli e latinoamericani che chiedevano il rispetto dei diritti umani. È una campagna contro Cuba organizzata da persone senza morale, sentenziale UNEAC al tempo. E a quella campagna in realtà avevano aderito persone come Pedro Almodovar, Antonio Muñoz Molina, Juan Mosé, Mario Vargas Llosa, ma anche due storici artisti comunisti come Ana Belén e Víctor Manuel. Stesso discorso per Guillermo Farinas e altri due dissidenti in sciopero della fame, descritti dalla stampa di regime a seconda delle circostanze come ex galeotti, mercenari degli USA o semplicemente traditori. Sono membro dell'UNEAC, ha scritto l'altro ieri Ena Portela, ma non sono per niente d'accordo con le dichiarazioni emessa dall'Unione Scrittori di Cuba. Aggiungete il mio nome alla raccolta di firme e accada quel che deve accadere. Io, come molti artisti e scrittori cubani residenti nell'isola, non ho alcuna possibilità di accedere ad internet e per questo non conosco il vostro testo con molta chiarezza. Tra i nomi dei firmatari cubani non vedo quello di nessun artista o scrittore residente sull'isola. Non mi sorprende, visto l'alto prezzo che ha esprimere opinioni nel mio paese. Ma basta, non posso aggiungere la mia firma attraverso il web, quindi vi prego che lo facciate per me. La morte del prigioniero politico Orlando Zapata il 24 febbraio scorso rischia di acuire nuovamente l'isolamento di Cuba, proprio quando la malattia del leader Massimo è arrivata e l'arrivo al potere di suo fratello Raul avevano lasciato immaginare un cammino diverso. Mentre l'Unione Europea e degli Stati Uniti condannano e annullano gli incontri bilaterali, artisti e intellettuali fuori e dentro Cuba cominciano ad alzare la voce. Prima Ena Portela, poi un fedelissimo come Silvio Rodriguez. Da Madrid lo ha preceduto Pablo Milanes, che dopo la morte del primo dissidente politico aveva condannato l'atteggiamento ufficiale. Ci vuole un'altra rivoluzione, aveva detto con franchezza poetica Milanes, perché il grande sole del 59 è diventato vecchio e pieno di macchie. E restiamo tra gli esteri, vero Giorgio?
Eh sì, infatti oggi adesso parleremo di una notizia abbastanza sconvolgente, nel senso che il cosiddetto mago Ali Sabat, un mago che lavorava presso la TV libanese satellitare Shahrazad, mm-hmm, è stato condannato a morte per decapitazione. Questo perché, come possiamo leggere dall'articolo firmato da Viviana Mazza, non c'è una legge precisa sulla stregoneria, ma pratiche come magia nera e divinazione vengono considerate politeistiche. Questo in che senso? Nel senso che è stato incriminato per stregoneria, visto che faceva delle predizioni del futuro. Non esercitava la stregoneria in Arabia, era il conduttore del salotto di casa dal salotto di casa sua a Beirut, tra l'altro, di una popolare trasmissione della televisione satellitare libanese Shahrazad, dove più o meno si esibiva come mago con improbabili predizioni del futuro e caserecci consigli di comportamento all'affezionato e immaginario non coltissimo pubblico. A questa notizia è stato c'è stato l'appello di Amnesty International. Amnesty International ha rivolto un appello a Re Abdullah: proteste a Beirut, salvatelo. Altri invece leggono dietro la sentenza ragioni politiche. È perché si chiama Ali, ha detto il fratello Le Monde. È sciita e aveva un visto iraniano sul passaporto. Le tensioni fra comunità sunnite, sciite e tra Riyadh e Teheran sono una possibile spiegazione. Un'altra è il braccio di ferro fra il re e alcune autorità islamiche che non accettano le riforme e la riduzione del loro potere. Il caso imbarazza anche il Libano, diviso fra sunniti e sciiti, e il cui premier ha sponsor influenti nella famiglia reale saudita. Ieri a Beirut una piccola folla davanti all'ambasciata saudita pregava: non uccidete Ali.
Tu cosa faresti a questi maghi tipo Vanna Marchi? Ma no, forse anche no, cioè magari un po' meno truffatore di Vanna Marchi e Don Jacimiento, ti ricordi?
Beh, ma sì, certamente, ma si legge qua non è che prediceva il futuro, cioè qua dice che faceva improbabili predizioni del futuro, non è che stesse lì per dire: oh, io ho la soluzione, dovete pagarmi 7 milioni di euro per...
altrimenti il sale non si scioglie.
O si scioglie.
Cos'era? No, il sale che non si scioglie era quello maledetto per cui l'ha fatto. Faccio fattura. Ma secondo te Vanna Marchi faceva fattura? questo umorismo del venerdì 4 aprile, no, rigorosamente in diretta.
Ora che ci penso, no, perché è stata pure accusata di...
ma va. Come, cioè, come le registri, prestazioni professionali. Ma insomma,
certo.
Non è mai che si è presa la galera, ad un assimimento sappiamo le latitante, ma invece purtroppo il povero lì, che era sicuramente molto meno dannoso alla comunità, però
è stato condannato a morte.
Condannato a morte, speriamo bene che si possa salvare. Tu credi nell'oroscopo, carissimo Giorgio?
Beh, per quello che so io sì. No, nel senso...
Tu ci credi o no? Tu.
Sì.
Ok.
Nel senso che ho visto che molte volte quello che veniva detto era quello giusto.
Ah, ho capito. C'è un oroscopista in particolare che ti affascina?
No, normalmente quello che leggo si avvera sempre, quindi indipendentemente dall'oroscopista.
Ho capito. Beh, potremmo forse un giorno, potremmo dedicare gli ultimi 5-10 minuti di questa trasmissione di Earth Intruders dedicata all'oroscopo. Secondo me, quasi quasi, un po' di successo lo troveremo. Ci manca un po' il mago.
Ci potrebbe stare.
Chi c'è in radio che può aiutarci a fare il mago?
Boh.
Che è un po' strega. Claude, parliamo di te. E proseguiamo questa rassegna stampa, inchiesta italiana. Leggiamo dalla Repubblica, pagina 28 di oggi. Attualità, i corsi più brevi. Ci sono un po' perso. Gli esami facili, prof fantasma e il bluff milionario delle università online. Lauree in tempi record, basta pagare 12.000 euro.
Madosca.
È un reportage apparso oggi su Repubblica, pagina 28, di Maria Novella De Luca. Giorgio, perché dicevi Madosca? Perché sono tanti, 12.000 euro sono pochi.
Beh, considerando che comunque per fare 5 anni paghi 10.000 euro minimo... Per cui non è così tanto.
E quindi dici 12.000 è l'unica soluzione e via. E mi risparmio tanta fatica. Io penso di avergli lasciate giù quasi il doppio a forza di non laurearmi. Devo fare presto. Roma, dovevano essere la grande sfida del e-learning italiano.
E-learning
italiano. La rete di Atenei che avrebbe permesso anche al nostro paese di entrare a testa alta nel mondo delle università online e dell'insegnamento a distanza. Invece, a 7 anni dalla loro nascita, istituita con il decreto ministeriale 2003, firmato dalla Moratti, gli Atenei telematici italiani sono diventati a tutti gli effetti un sistema parallelo per ottenere a pagamento una laurea in tempi da record, accorciando corsi di studio e collezionando crediti formativi. Un metodo rodato ed oliato per diventare dottori a caro prezzo, ma con il minimo dell'impegno. Un anno di studi come sconto garantito, 24 mesi contro 36 necessari, esami senza rischi e tesi compilate in fretta. Un business da oltre 100 milioni di euro l'anno, senza contare i proventi di master e specializzazioni.
Mizzica.
In Italia le università telematiche sono 11, il numero più alto di tutta Europa, dove ogni nazione ne esistono una o due soltanto. Chissà perché in Italia ce ne sono 11.
È il nostro solito caso italiano.
Ma va. Ma nonostante siano così numerose, tutte insieme contavano appena 13.000 studenti, con una percentuale del 90,7% di immatricolati oltre i 25 anni di età. Universitari maturi, eppure con il primato delle lauree precoci, quelle ottenute abbreviando cioè il corso degli studi, per il concetto di laureare l'esperienza. E in alcuni Atenei, l'UniSU, ad esempio l'Università delle Scienze Umane con sede a Roma, il numero di laureati precoci ha raggiunto nel 2008 la quota top del 69% di tutti gli allievi, con le conseguenze che in quell'università soltanto il 30% degli iscritti è diventato dottore nei tempi canonici. Tutti gli altri ci hanno messo meno. Beh, si vede che erano particolarmente bravi. Questo e-learning è particolarmente efficace. Che dici?
Beh, potrebbe essere. D'altronde con 12.000 iscritti, come abbiamo parlato prima della legge dei grandi numeri.
Forse, vabbè, ma che il 60% si laurea in tempi brevi. Secondo me i 12.000 non sono gli iscritti il numero che conta. Il 12.000 erano qualcos'altro. Ma da che cosa nasce questa anomalia italiana verso le quali lo stesso ministro Gelmini annunciando tolleranza zero? Gelmini, facci sognare. Come mai, pur essendo arrivati ultimi in Europa nella creazione dell'e-learning, gli Atenei telematici sono poi diventati così numerosi in soli 7 anni? Quanto valgono sul mercato del lavoro queste lauree?
Domandone.
Mm-mm. Soprattutto, come mai ben 7 atenei su 11 sono stati autorizzati uno dopo l'altro in soli 5 mesi, quando il governo Berlusconi era ormai agli sgoccioli, cioè sta per smollare via autorizzazioni alla e-learning a 5 università in 5 mesi. Anzi no, scusatemi, 7 università in 5 mesi. A queste domande hanno risposto di recente i 9 membri del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, che si faranno secondo me delle grasse risate. Sono 9 illustri docenti che nel loro rapporto sullo stato dell'università hanno evidenziato senza appello i mali e i malcostumi, oggetto anche di inchieste giudiziarie come quella aperta dalla Procura di Bari, degli 11 campus telematici italiani, alcuni dei quali legati a doppio filo, anzi stretta emanazione di famosi centri di assistenza agli esami, come i campus, ad esempio, che è filiazione universitaria del ricco e potente, quando parliamo di istituti parauniversitari, parascolastici che ti aiutano a studiare.
Non ne ho la più pallida
idea. Anche tu, Giorgio, puoi farcela in informatica con CEPU.
Ah, il CEPU, ups.
Ma certo, CEPU. La e-campus è affiliata alla più potente CEPU. E casualmente, insomma, molti campus telematici sono legati a questa e-campus. Universitalia, studenti.it, vediamo un po'. Che era già stata denunciata da studenti.it e Universitalia, istituto romano privato di preparazione degli esami, si parla sempre di CEPU. Strutture che in maniera più o meno dichiarata funzionano da vasi comunicanti, immettendo gli studenti in un circuito a pagamento dove l'università indirizza il centro di preparazione agli esami e i tutor spingono poi verso l'ateneo online a cui sono collegati. Quindi tu ti iscrivi online, ti fai le lezioni e poi vai a studiare da loro e loro ti rimandano con, insomma,
da qualche altra parte.
Gira e smena e gira, in qualche modo ce la si fa. Con il risultato che se un'iscrizione ad un corso di laurea costa in media fra i 3 e i 4.000 euro l'anno, altrettanti ne servono per il centro di assistenza a quell'ateneo collegato. Così, in media, per una laurea in 3 anni si arrivano a spendere 12.000 euro. Una scorciatoia per la carriera. L'articolo lo ricordiamo, Repubblica di oggi, pagina 28, Maria Novella De Luca. Il vero problema è che le università telematiche, molte delle quali non avrebbero nemmeno i requisiti minimi per esistere, si sono trasformate in pochi anni in luoghi dove ottenere con facilità una laurea che serve poi a farsi strada nella pubblica amministrazione, con titoli del tutto equivalenti alle lauree statali sia come punteggio per i concorsi sia per gli avanzamenti di carriera. E questa è una schifezza. Tutto a discapito di chi per ottenere un titolo cum laude studia e si impegna. Ma chi c'è dietro le università telematiche dove il corso di studio avviene da casa con forum e videoconferenze e si frequenta la sede dell'ateneo soltanto per dare gli esami? Quali capitali? Quali interessi? La realtà dell'insegnamento a distanza, presente dal 1970 in Inghilterra e da oltre 30 anni nel resto d'Europa, nasce nel nostro paese più come una corsa ad un ricco business che come un metodo di studio universitario di long life learning, cioè l'università senza età si chiama, no? Se non sbaglio. Okay. Un'occasione mancata come al solito. I padroni degli atenei online alla fine del 2008, ad esempio la famiglia Angelucci rileva attraverso la Tosi Invest la proprietà di Universitel, eccetera. Poi qui sono tutte a pagina 29, cioè sono due pagine piene zeppe di informazioni e parla proprio dei dati precisi di chi c'è dietro a questi atenei online. Lo scandalo delle cattedre è messo in rilevanza, dice un dato per tutti, l'inchiesta aperta dalla Procura di Bari su una serie di concorsi indetti dall'ateneo online Giustino Fortunato di Benevento, ma che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati alcuni professori della stessa università. Quindi alcuni professori dell'università lavoravano anche per l'ateneo online e non si capiva bene poi
che cosa dovessero fare, anche
perché venissero pagati. Si parla infatti di prof fantasma. Pagina 28-29 di Repubblica di oggi.
Andatela a leggere.
Ed eccoci arrivati invece alla terza fase di questo nostro programma. Caro Giorgio, come ben sai, dovremmo avere in linea con noi un ospite. e si tratta di Francesco Francini, dottore e nutrizionista. Vediamo se oggi c'è, che ieri ci ha fatto il pesce d'aprile.
Pronto?
Buongiorno.
Sì?
Ci sente? Siamo Alessandro e Giorgio di Radio Bue, la Radio Università.
Salve, buongiorno.
Buongiorno.
Ho anche il telefono fisso, se preferite.
Ah, ok. No, ho provato a chiamarla prima per una prova, non l'ho trovato. Ho detto, ah no, stavolta non mi frega, che ieri ci ha fatto il pesce d'aprile.
No, beh, insomma, avevate tutti e due i numeri, d'accordo.
Senta, ecco. Buongiorno di nuovo, dottore. Grazie
buongiorno.
Ancora per la collaborazione. E siamo arrivati a venerdì, quindi all'ultima puntata di questa settimana e anche l'ultima sua, il suo intervento. E le chiediamo quindi qual è l'articolo dei giornali di oggi che l'ha coinvolta di più.
Allora, io avevo un articolo di ieri che riprendeva una notizia dell'Agenzia Europea per l'alimentazione, che è l'EFSA,
sì?
Per la sicurezza alimentare, che diceva che da un'indagine effettuata risultava che buona parte degli yogurt integrati, fortificati con varie sostanze, in realtà non servivano a nulla. E io volevo riprendere questa notizia, a cui è stata data diversa enfasi a seconda dei giornali, per ricordare, per affrontare il discorso dell'abuso che si fa di integratori e abuso che si fa di alimenti fortificati con sostanze che naturalmente non sono presenti in quegli alimenti lì, pensando di ottenerne dei benefici per la salute, ma tutto sommato dietro lo stimolo di una forte pubblicità e tutto sommato, come ricorda l'EFSA, ed era ora che si muovesse, senza vantaggi per la salute, ma solo con vantaggi per il portafoglio di chi li vende e soprattutto per gli interessi, oggi come oggi, di multinazionali che operano nel campo dell'alimentazione. Il problema potrebbe anche non sembrare così importante se non fosse che alcuni di questi preparati non solo non fanno nulla, ma presentano anche dei potenziali rischi per la salute.
Ma stiamo parlando dei batteri Acti regularis, i vari bacilli?
Allora, stiamo parlando, per esempio,
delle patate al selenio.
Vogliamo restare nell'ambito di quello che ha affrontato l'EFSA, di yogurt utilizzati come vettori per qualcos'altro. Allora,
okay.
mentre gli yogurt con i fermenti, con i probiotici aggiunti, possono anche essere utili in determinati casi, è più importante, più preoccupante quanto concerne invece gli yogurt utilizzati per l'abbassamento del colesterolo. A parte il fatto che sono molto noti e pubblicizzati, perché un noto cantante degli anni 80 in auge ancora oggi,
quello?
Funge da testimonia, no, di questo prodotto. E questo non è peraltro l'unico prodotto commercializzato con queste sostanze, e le sostanze nella fattispecie sono i fitosteroli, che sono degli steroli, cioè delle sostanze che assomigliano al colesterolo, presenti nei vegetali, in particolare quelli più utilizzati derivano dalla corteccia del legno e sono un sottoprodotto dell'industria della carta, che impediscono l'assorbimento o comunque riducono l'assorbimento del colesterolo e effettivamente lo riducono un po' poi nel sangue. Il problema è che un po' di questi fitosteroli poi entrano anche loro però nel sangue e si comportano esattamente come il colesterolo, anzi sembra che si comportino addirittura peggio, per cui c'è la preoccupazione da parte di alcuni ricercatori che hanno pubblicato i loro dati, c'è questa preoccupazione che sì, noi abbassiamo il colesterolo alla popolazione, ma non riduciamo il rischio cardiovascolare, anzi lo potremmo aumentare. Quindi il consumatore è tutto contento perché il colesterolo è un po' più basso, ma non sa che questo non l'aiuta assolutamente, anzi potrebbe porre addirittura più rischio alla sua salute. E su questo però non si sta intervenendo, insomma, è stato emesso così questo avvertimento generico, guardate che alcuni di questi prodotti non servono a nulla, però non si è detto che alcuni di questi prodotti potrebbero addirittura essere dannosi. Così come poco tempo fa sono stati pubblicati dei dati derivati da studi epidemiologici o comunque sono stati utilizzati dei dati derivati da una somma di studi su gruppi di soggetti umani che hanno visto che gli integratori stessi, quelli che prendiamo a base di vitamine, a base di, oggi si usano molto i prodotti antiossidanti, ecco, alcuni di questi non solo sono inutili, sono stati provati in diverse patologie e sono stati utilizzati in termini di prevenzione su popolazioni sane o popolazioni di malati, e si è visto che in buona parte non difendono dalle patologie e qualcuno di questi anzi le accentua. Ad esempio il beta-carotene, no? Che anche questo è una sostanza, è un ingrediente molto utilizzato in tanti integratori, è il precursore della vitamina A, però se viene assunto da persone che fumano aumenta sensibilmente il rischio di tumore polmonare, tant'è che gli studi che hanno dimostrato questo sono stati interrotti prima della scadenza prevista per motivi etici, perché si osservava clamorosamente appunto che i fumatori trattati con questi integratori al fine di ridurre l'incidenza del cancro polmonare in realtà presentavano un rischio maggiore. Siccome queste sostanze potenziano l'azione dei cancerogeni inalati, noi ricordiamoci che viviamo per esempio a Padova, ma anche i veronesi, anche i mestrini, anche i milanesi, i romani, in un ambiente inquinato, e quindi non è solo il fumatore che può averne un danno, ma anche chi respira aria inquinata, quindi un po' tutti. E allora queste cose bisognerebbe che fossero di dominio pubblico, come nelle sigarette è giusto scrivere attento che queste sigarette possono provocarti il cancro, il fumo uccide eccetera, bisognerebbe mettere delle avvertenze: attento, in questo integratore c'è del beta carotene, se sei un fumatore astieniti, se sei una persona che vive in un ambiente inquinato astieniti.
Però dottore, mi scusi, ma se uno vuole questo tipo di informazioni, cioè per contrastare tutta questa pubblicità che ti dicono,
queste informazioni purtroppo non sono mai state portate a livello di divulgazione. Esistono negli articoli scientifici, però il guaio è che non solo non sono divulgate alla popolazione, ma neanche sono divulgate al settore medico. I medici sono storicamente, proprio diciamo quasi geneticamente, resti ad affrontare il discorso degli integratori, questi prodotti che sono visti così come acqua fresca, delle cose che non fanno né bene né male, sorridono quando il proprio paziente parla di voler affrontare una patologia, una condizione usando integratori, fanno un sorrisetto e scordano le spalle. Invece questi integratori possono anche essere pericolosi, come abbiamo visto, e bisognerebbe che i medici stessi ci ragionassero un po' di più, per cui dicevo, anche il medico a volte si lascia coinvolgere in queste false credenze. Per esempio ci sono molti medici che prescrivono per abbassare il colesterolo questi yogurt che contengono i fitosteroli, ed effettivamente il colesterolo scende, ma non sanno che potrebbero incrementare, almeno in certi casi, il rischio cardiovascolare del soggetto.
Ma facendo per esempio un'analisi del sangue, questo...
Non si vedono, perché non si dosano. Cioè non ci sono gli strumenti oggi nei laboratori di analisi convenzionali per dosarli, per cui alla fine non sappiamo se una persona ne assorbe di più, ne assorbe di meno. Chi ne assorbe di più è evidentemente esposto ad un maggior rischio, chi ne assorbe di meno ha un rischio inferiore, però non possiamo fare un controllo nella popolazione.
Quindi... Ma quindi non si vede? Cioè, se per esempio io vado a fare un'analisi del sangue, a una data X vedo che ho colesterolo tot.
Sì.
Comincio a mangiare questi yogurt,
vado a rifare l'esame. Hai colesterolo ridotto. Ottimo, questo yogurt mi ha ridotto il colesterolo. In realtà sono entrati nel sangue anche i fitosteroli che possono produrre dei danni. E i fitosteroli entrano nel sangue in base alla predisposizione genetica ad assorbirli di più o di meno. Ma siccome non si dosano, lei non può andare in un laboratorio e chiedere: senta, mi dosa anche i fitosteroli? No, questo non lo possono fare oggi, e quindi lei non sa se è un assorbitore o meno di fitosteroli, perché se è un assorbitore di fitosteroli è a rischio.
Ma dottore, volevo chiederle se abbiamo capito che ci vorrebbe sicuramente, sarebbe doverosa, ma è importante, quasi vitale, avere un'informazione maggiore ma non solo per la popolazione, ma anche per i dottori. Ma se uno si volesse informare, cioè io dicessi, ma io sarei curioso di sapere questi prodotti, non c'è proprio nessuno che mette a disposizione informazioni obiettive.
Guardi,
e queste analisi in modo leggibile, però.
Adesso se va sui motori di ricerca trova solo molta confusione e tantissima pubblicità. Per
vero.
Cui ne uscirebbe con una spesa di tempo notevole e con l'idea molto confusa. Così nel nostro piccolo, diciamo nel mio piccolo, ho attivato qui a Padova un ambulatorio pubblico per, l'abbiamo chiamato per la fitoterapia, ma comunque per informare la popolazione qualora volesse decidere di affrontare problemi di salute o di prevenzione, insomma, con prodotti naturali, che può essere il fitoterapico, come anche l'integratore, come l'alimento fortificato, diamo consulenza. Però ovviamente non tutti lo sanno, non lo sanno nemmeno i medici spesso, e quindi la maggior parte della popolazione si basa su suggestioni date dalla pubblicità, sul consiglio dell'amico o dell'amica,
e poi si trova. Certo.
Ma però c'è insomma la possibilità di una consulenza. È difficile arrivarci perché la gente non sa che c'è.
Non ci pensa neanche
perché insomma se c'è addirittura una pubblicità in televisione, se l'amico si è trovato bene, mi trovo anch'io bene.
Cambiamo fra virgolette discorso, nel senso che rimaniamo sempre in tema, però da un altro aspetto. Oramai siamo vicinissimi a Pasqua, mancano 3 giorni, giusto?
Sì.
Se noi vorremmo concludere questo suo intervento con il classico, proprio la cosa più banale, il consiglio del nutrizionista per Pasqua.
Guarda, allora io
vada con la cosa classica.
Ogni tanto parliamo di queste cose a Natale, a Pasqua. La mia convinzione è che i nutrizionisti devono astenersi dal seccare le persone quando sono a tavola il giorno di Natale o il giorno di Pasqua. Per cui ognuno fa quello che vuole, perché un'occasione per stare in famiglia, di seggio, di divertirsi un attimo, non dobbiamo stare lì col bilancino a pesare il pane e la pasta, a contare le calorie. Magari in questi giorni, visto che siamo un po' più liberi, approfittiamo per muoverci di più, quindi andiamo a compensare con un aumento dell'attività fisica, del dispendio energetico, quello che è l'aumento dell'incremento di calorie.
Bene, dottor Francini, noi veramente la ringraziamo. Avevamo
grazie
proprio
mille.
Preferito concludere in banalità, perché in realtà i suoi interventi questa settimana sono stati tutti molto interessanti ed importanti. Quindi di nuovo
io ringrazio voi dell'opportunità.
No, niente, e si figuri, è stato veramente un piacere. Non ci resta che salutarla, ringraziarla e augurarle una buona Pasqua.
Buona Pasqua a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille.
Un'ultima cosa, un nutrizionista a Pasqua si abbuffa?
Ma potrebbe anche succedere, sì, e come no.
Ho capito. Certo. Saluti, buona giornata.
Arrivederci. Buona giornata a voi.
Eccoci arrivati in conclusione di questa settimana, di questo programma Earth Intruders, in linea sempre qui in diretta da Radio Bue, cioè siamo io, Alessandro, e c'è anche Giorgio che ci ha fatto compagnia. Beh, che ti è parso, Giorgio, di questo programma mezzo culturale, mezzo farzesco?
Perché mezzo farzesco, scusa?
Ma perché ci piace metterci sempre un po' di ironia sulle cose. Di capirle, di spiegarle, ma anche di non fermarci alla realtà. Questo è il senso di Earth Intruders, cioè gli intrusi della Terra. Andiamo, scaviamo, cerchiamo, ci sporchiamo le mani col fango. Va bene, diamo i nostri contatti e salutiamo tutti. Allora, vi ricordiamo che potete trovarci su Facebook. È facile, cercate Radio Bue
Padova.
Bue, con la Bue di Mu Padova.
Come di mu? Di bu!
Sì, di bu.
Se no uno dice Radio Mu, eh?
No, vabbè. Aiuto, qualcuno ci salvi dagli informatici. Poi oppure su Skype a radio _ bue _ diretta. Oppure su Messenger,
che è Radio Bue _live.it.
Ciao, bello. Diretta @live.it.
No.
Ed infine
non era Radio Vue, chiocciola live.it?
Ma sai, non mi ricordo. P- poi una mail invece a
diretta@radiobue.it.
Sì, infatti, questa era sicura. Cari ascoltatori, grazie di tutto. Buona Pasqua. Come si dice dalle mie parti? Se non se vedonti, buona Pasqua. Le trasmissioni riprenderanno
martedì.
No, bello, io martedì me ne sto lontana. Mercoledì. Mercoledì, che è senza dubbio e senza alcun rischio di sbagliare, diciamo che mercoledì è il 7. Infanza la regia. Il 6?
Giovedì 7, io ricomincio le lezioni, per cui...
Mercoledì 6 ci troviamo alle 11.30, sempre in diretta Radio Bue. Grazie di tutto e buona giornata.
7.
Ci rivediamo il 7. E se non se vedonti, buona Pasqua.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.